Legge i libri per voi, siamo sempre sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa. Adesso partirà la sigla e poi ci sarà la presentazione di questa puntata che abbiamo dedicato ai saggi.
Io ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio!
The song is in the but the melody lingers on. When the song is...
Ed eccoci tornati con questa puntata di Tabula Rasa che, come vi anticipavo prima, tratterà di saggi. I saggi di cui stasera parleremo sono due e il primo è Se noi bruciamo, 10 anni di rivolte senza rivoluzione di Vincent Bevins, che è stato pubblicato da Einaudi, e poi parleremo di Il braccio armato del potere, edito Nottetempo, e l'autore è Michele Di Giorgio. Vi lasciamo a un breve stacco musicale e poi torneremo con Se noi bruciamo. Ed eccoci sempre qui su Radio Onda Rossa per presentare il primo libro di questa sera, che è Se noi bruciamo, 10 anni di rivolte senza rivoluzione di Vincent Bevins, della quale ascolterete ascolterete due redattori che hanno intervistato proprio due redattori di Radio Onda Rossa che hanno intervistato proprio l'autore. Ma prima di lasciarvi all'ascolto dell'intervista faccio una breve introduzione. Vincent Bevins è un giornalista californiano che ha trascorso gli ultimi anni nel sud-est asiatico, dove è stato corrispondente del Washington Post. Con il suo precedente lavoro, il Metodo Jakarta, si è occupato dei massacri in Indonesia nel biennio 1965-66 per mano di statunitense, così come gli altri compiuti in America Latina e nel mondo in chiave anticomunista durante la Guerra Fredda. Con questo lavoro, Se noi bruciamo, analizza il decennio 2010-2020 attraverso le rivolte in diversi paesi del mondo, Brasile, Egitto, Tunisia, Turchia, Hong Kong e altri, per cercare di capire come mai questi modi rivoluzionari, che non si sono tradotti in significativi cambiamenti, e lo fa andando a intervistare i protagonisti e le protagoniste di queste rivolte, sparse nei diversi continenti. Un lavoro importante, al di là dell'essere o no d'accordo con la lettura o con le letture che da Bevins, che consigliamo vivamente. Intervistata appunto come ho detto prima, che è stata fatta da due redattori e di Radio Onda Rossa, di cui vi lasciamo l'ascolto.
La prima domanda che ti vorremmo fare, Vincent, riguarda il concetto di rivolta. Nel libro vengono citate molte cose diverse, molti movimenti e azioni di massa, accomunate dalla capacità di portare al collasso il sistema istituzionale in cui sono scoppiate. Alcuni degli ascoltatori e ascoltatrici di questa radio potrebbero essere perplessi sentendo citare alcuni movimenti e non altri. Allo stesso modo potrebbero stupirsi di non trovare l'esplosione del movimento Ni Una Ne Menos in Argentina e poi in tutto il mondo. Che cosa fa di una protesta di massa una rivolta e perché è su questo che il libro si concentra? Cosa è veramente il collasso di uno Stato sotto la pressione della mobilitazione popolare?
Yes, absolutely. That's a great question because it allows me also to define okay. really
Vincent Vincent ci ha detto che quando ha cominciato questo progetto era interessato ad analizzare questi 10 anni, 2010-2020, in cui ci sono state così tante movimenti di massa che sono diventati così grandi e importanti da diventare qualcos'altro. Cosa sia questo qualcos'altro è qualcosa che Vincent ha lasciato aperto nel suo libro, ma che comunque ha dovuto cercare di definire perché ovviamente voleva lavorare su questo progetto e lui ha usato due criteri per selezionare quali movimenti discutere nel suo libro. Il primo era praticamente che il movimento diventa così grande che porta al collasso dello Stato, il tipo di governo in quel paese, oppure il movimento è diventato così grande che ha forzato una ridefinizione dello Stato, una sorta di riorganizzazione dello Stato. L'idea da cui lui ha tratto ispirazione per stabilire questo criterio con cui includere alcuni movimenti e non altri è nata da una conversazione con una rivoluzionaria tunisina che nel descrivere che cosa era successo in Tunisia ha detto: quello che è successo in Tunisia è stato un po' più di un'intifada ma un po' meno di una rivoluzione. Questo per dire che il movimento è stato così grande da costringere il dittatore di turno a lasciare il paese, ma non è riuscito a riconfigurare la società in cui l'intifada era nata, in cui l'uprising era nata, in cui la rivolta era sorta. E quindi è in questo spazio in cui Vincent vuole capire dove una rivolta arriva fino a un certo punto ma non riesce poi a diventare una rivoluzione, soprattutto nei termini di diciamo il concetto rivoluzionario tradizionale del XX secolo. La seconda domanda riguarda con quale metrica fare i conti. L'avanzata di figure politiche inquietanti proprio dove queste rivolte sono state più forti è un dato innegabile. Eppure viene da chiedersi se sia effettivamente questo il terreno su cui misurare il successo o l'insuccesso delle rivolte. A scanso di equivoci, non si vuole sostenere che a Piazza Tahrir ha vinto e oggi l'Egitto è un posto migliore. Condividiamo anche la critica alla semplice assunzione che ogni rivolta contribuisce alla coscienza generale delle persone, che quindi in qualche modo è un avanzamento. Questo è indubbiamente vero, a prescindere da come vanno le cose, dalle decisioni che si prendono. Perdere non è una buona cosa mai, perché il nostro avversario è spietato e ci presenta sempre tutto il conto. Ma la domanda resta aperta. Intervenire invece sul quadro istituzionale avrebbe cambiato l'esito? Penso alla Spagna e alla Grecia, paesi della sponda nord del Mediterraneo, che il libro chiarisce essere differenti da quanto analizzato, perché lì il potere statale non ha collassato, ma paesi in cui in qualche misura le rivolte hanno determinato l'emersione di nuove forze politiche che hanno guidato i rispettivi governi nazionali. Eppure anche lì è difficile sostenere che abbiamo vinto. Avere una proposta su quel livello avrebbe cambiato l'esito della partita in Brasile o in Tunisia?
That's fantastic. I think
Vince chiarisce immediatamente che diciamo la sua la sua visione è che ovviamente non si può semplificare il tutto dicendo che basterebbe creare un partito politico per avere la garanzia che poi l'uprising, l'intifada o la rivolta sarà un successo. L'idea che accettare di entrare nel gioco politico elettorale automaticamente ti mette nelle condizioni di vincere. La questione è ovviamente un po' più complicata. Vincent adesso sta affrontando la prima parte della nostra domanda, che è come ha cercato di valutare i risultati di queste proteste. E lui dice ci sono due importanti cose che ha tenuto in mente mentre scriveva questo libro. La prima, ed è quella di cui ho appena parlato, è che parte da una constatazione. Numero uno, che in questo decennio 2010-2020 il numero di persone che hanno preso parte a un uprising, a un'intifada, a un'insurrezione è il più alto numero, diciamo, nella storia, nella nostra storia. Quindi, diciamo, chiaramente sono successe delle cose in quel decennio che non succedevano da tanto tempo. È anche vero che abbiamo tutti esperienze di larghi movimenti di massa che hanno presentato chiare istanze ai loro governi e sono stati ignorati. Vincent fa riferimento alle proteste per la guerra nel Golfo all'inizio degli anni 2000, soprattutto negli Stati Uniti, un larghissimo movimento di piazza, proteste in tutti gli Stati Uniti, numeri impressionanti per gli Stati Uniti, eppure l'America è entrata in guerra, invaso l'Iraq, e quindi dice il problema non è che un movimento di massa presenta istanze e poi viene ignorato. Quello che ha trovato interessante guardando a questi movimenti è che quando è andato a parlare con i protagonisti di quei movimenti ha scoperto che da una parte riconoscevano il valore quasi rivoluzionario di questi movimenti, ma la maggior parte di loro, guardandosi indietro, diceva siamo peggio di dove eravamo prima che il movimento cominciasse. E quindi la sua curiosità è di capire da che cosa nasce questi risultati. Quindi in pratica Vincent dice non sono io solamente che definisco questi movimenti di massa come fallimentari, sono gli stessi protagonisti che guardandosi indietro ammettono che ora si trovano in condizioni peggiori di quando hanno cominciato a scendere in piazza. Vincent in questa seconda parte della sua risposta risponde alla nostra domanda tra la differenza che lui vede nei movimenti che lui ha descritto nel libro e per esempio cosa è successo in Spagna e in Grecia, dove appunto abbiamo detto che i movimenti di massa poi si sono ritrovati, si sono espressi almeno in parte in delle entità politiche che poi hanno partecipato alla politica elettorale. E quindi abbiamo chiesto a Vincent, parte di quella domanda è perché poi come potremmo leggere questi fenomeni all'interno del suo libro. In questo caso Vincent continua a sottolineare come il giudizio che lui dà di questi movimenti che lui ha descritto nel libro nascano dalle conversazioni con i protagonisti. Quindi il giudizio che viene dato su questi movimenti nasce da un giudizio che viene dato, è stato dato dai protagonisti, e questo per lui è molto importante. Lui continua a sottolineare che i movimenti di cui lui ha parlato, di questi uprising, di questa intifada e insurrezione nei paesi di cui lui ha parlato, quello che lui vede non è semplicemente la creazione di un'opportunità elettorale. Quello che lui vede lì, ed è per questo che lui ha incluso questi movimenti, per esempio non quello che è successo in Spagna e in Grecia, dove possiamo avere dei momenti di instabilità, ma lui non vede le stesse condizioni degli altri movimenti, dove o il governo è stato costretto letteralmente ad andare in esilio, o c'è stata una profonda tentativo del potere istituzionale di ridefinirsi, di creare una nuova struttura. E questo per lui è un punto cruciale, questa divisione tra che cosa il movimento di massa cerca di creare. Non è semplicemente un nuovo spazio elettorale per creare un nuovo partito, ma è qualcosa di molto più profondo e radicale, unito col fatto che questi sono anche i termini che vengono usati dai protagonisti di quel movimento, quindi non è, diciamo, una semplice rilettura da una persona esterna, ma è lasciar parlare i protagonisti e vedere che termini usino e come abbiano descritto le loro insurrezioni.
Okay, so making
tornando a Vincent sta cercando di chiarire questa distinzione tra un uprising che forza il collasso dell'istituzione statale, appunto, o con la fuga del governo o con una riconsiderazione profonda della struttura del governo, e offre due diciamo esempi di momenti rivoluzionari dello scorso secolo. Il primo esempio è la Cuba di Fidel Castro, e quindi lui ipotizza cosa succede se Fidel Castro, dopo aver sconfitto Batista, si fosse rifiutato di instaurare il suo governo o di prendere in mano le redini dell'isola. Cosa sarebbe successo? Probabilmente ci sarebbero state forze che si sarebbero reinstaurate in quel vuoto politico, quindi magari i rimasugli dell'esercito, oppure no, gli Stati Uniti potevano riprendere il controllo dell'isola. Nello stesso modo, immaginando un'azione di protesta all'interno di una fabbrica che costringe il padrone a negoziare con i lavoratori e le lavoratrici, nel momento in cui chiede a loro come vogliono ristrutturare la fabbrica, in realtà non c'è proposta. E quindi dopo un po' quello che ci possiamo aspettare è che dopo un po' il padrone si riprenderebbe il controllo della fabbrica. Questo, secondo Vince, sono due esempi che spiegano le radici del fallimento di questi movimenti, che appunto diciamo nel libro di Vince sono sempre identificati come senza leader, organizzati in maniera orizzontale diciamo tenuti insieme anche da un forte uso dei social media, in generale di internet, e quindi diciamo l'incapacità di poi prendere il controllo di questi spazi politici. Ultima domanda, anche questa d'obbligo per ogni categorizzazione. Abbiamo detto di come identificare l'oggetto della nostra analisi, abbiamo detto di come valutarne gli effetti. In conclusione vorrei chiederti come definire la temporalità. Il libro anche in questo caso è sincero, esplicita molto chiaramente che la scelta del decennio è legata all'intensità e a una certa omogeneità dei fatti raccontati. Mi viene da chiedere quanto di quel decennio ci siamo portati dietro, e in particolare nelle mobilitazioni per la Palestina e contro la guerra, delle donne, per la giustizia climatica e sociale, che emergono a varie latitudini. Ed è possibile riconoscere la stessa reciprocità che il libro racconta con la comparsa di maschere di V per vendetta in mezzo al mondo degli anni 10. Oggi non sembrano mettere in discussione la tenuta degli ordinamenti istituzionali, eppure si esprimono con crescente partecipazione e radicalità. Vincent, diciamo, prima di affrontare la nostra questione, vuole definire quali, diciamo, qual era l'elemento che ha catturato la sua attenzione guardando il decennio 2010-2020. E l'elemento è che guardando a queste forme di resistenza che lui ha discusso nel suo libro, si può riconoscere l'egemonia di un certo tipo di modalità di resistenza, che appunto, come abbiamo detto, è spesso descritta come senza leader, organizzata in maniera orizzontale e di massa. Questo è quello che diciamo il suo criterio di partenza per discutere i movimenti di massa. Vincent, diciamo, nel suo libro discute il motivo per cui questa forma di resistenza è diventata egemonica, e lui individua due elementi, uno ideologico e uno materiale. Quando lui guarda a quello che sta succedendo adesso in piazza, quindi le proteste per la Palestina, la crisi climatica, eccetera, lui nota che c'è una certa differenza dal punto di vista ideologico. Le condizioni ideologiche sono leggermente cambiate, e questo potrebbe portare a una diversa riorganizzazione di questi movimenti di protesta, ma allo stesso tempo le condizioni materiali non sono cambiate così tanto, e quindi quello che vediamo in piazza è ancora un movimento simile a quello che lui ha visto nel 2010-2020, quindi un movimento soprattutto che fa leva molto sull'aspetto mediatico, nel senso di utilizzo dei social media per creare supporto, eccetera, perché è considerando appunto le condizioni materiali, è probabilmente lo sbocco più semplice da percorrere, perché per costruire un movimento che possa portare avanti una resistenza a lungo termine, che sia ben organizzato, che abbia una robusta struttura ideologica, è una cosa più complicata che, considerando le condizioni materiali che ci sono tuttora, di nuovo il modo di organizzarsi che lui ha riconosciuto e analizzato nel 2010 e 2020 è ancora il modello che ha più successo.
So, if you look at
Vincent si sposta l'attenzione su uno specifico esempio per illustrare questa, in che senso secondo lui le condizioni ideologiche stanno cambiando, ma quelle materiali sono rimaste le stesse. Negli Stati Uniti, subito dopo gli eventi del 7 ottobre, c'è stata una mobilitazione, soprattutto nei campus universitari, in particolare a Columbia University. Quello che Vincent vuole sottolineare è che in maniera simile a molti dei movimenti che lui ha descritto nel libro, c'è stato una sequenza dei fatti molto simile. Quindi abbiamo l'inizio della protesta, abbiamo una violenta repressione poliziesca che viene amplificata dai social media. Questo è esattamente quello che spesso è successo nei movimenti che lui ha descritto, in Brasile, in Tunisia, eccetera. Questi momenti in cui un video in particolare o una foto in particolare diventa virale e illustra la brutalità della repressione dello Stato. La stessa cosa è successo negli Stati Uniti per queste proteste nei campus, subito dopo la prima ondata di repressione poliziesca all'università, alla Columbia University, la protesta è esplosa in moltissimi campus americani. Quello che Vincent ha notato questa volta, ed è qui questa trasformazione ideologica, è che questa volta, in maniera diversa da quello che era successo nel 2010-2020, questi movimenti di massa si erano preparati, hanno avuto un approccio meno naif nei confronti dei social media, erano più preparati a controllare il messaggio che usciva da questi encampment, da queste proteste, c'era una chiara organizzazione su indicazione su chi poteva parlare e chi non poteva parlare con i giornalisti, qualcosa che ha determinato anche qualche frustrazione da parte dei giornalisti, che invece desideravano un completo accesso alle persone che erano scese in piazza. Quindi sicuramente c'è stato questo cambiamento ideologico, un interesse maggiore, una consapevolezza maggiore rispetto rispetto a come i social media possono distorcere il messaggio e in che modo si può rispondere. Ma allo stesso modo, come Vincent aveva già detto in una delle altre risposte che ci ha dato oggi, il semplice fatto di decidere di giocare quel gioco, il semplice fatto di essere consapevoli di questi pericoli, non significa che la strategia sia vincente. Quindi ci sono stati casi in cui quell'esperimento ha funzionato e ci sono stati casi in cui l'esperimento non ha funzionato. Vincent anche sottolinea come in che senso l'aspetto materiale non è cambiato. Nel suo libro Vincent dedica molte pagine a discutere il collegamento tra una nozione individualistica nata da un sistema economico neoliberale e il fatto che ci sia stata una rinascita nell'interesse di un certo tipo di pensiero anarchico o comunque questa idea di una forma di protezione che sia, diciamo, concepita in maniera spontanea, no? Quindi il fatto che ci sia questa idea che individualmente prendi parte a questo movimento. E secondo lui c'è una connessione tra queste condizioni materiali del neoliberismo che hanno creato un certo modo di intendere l'individualismo e un certo modo di intendere la possibilità di agire di ognuno di noi. E lui, guardando a quello che sta succedendo oggi, riconosce che quelle condizioni non sono cambiate. Il modello neoliberale è ancora il modello dominante e per questo questi movimenti hanno difficoltà a fare quello scatto che invece avrebbero bisogno per diventare ancora una volta qualcosa di più che non semplicemente una protesta di massa, un momento di insurrezione, ma diventare veramente un movimento rivoluzionario. Vincent, quindi la domanda, spontanea diventa: e allora come potrebbero questi movimenti fare il salto di qualità? Ci sono delle cose che delle condizioni per cui noti che anche le condizioni materiali stanno per cambiare, oppure per cosa deve succedere perché le condizioni materiali cambiano? Come questi movimenti che ci sono adesso potrebbero anche favorire un cambiamento delle condizioni materiali?
Yeah, so the question as to what required for
material. Allora Vincent comincia suggerendo che è possibile che leggendo il suo libro, arrivando alla fine, l'unica conclusione che si può trarre è la constatazione che quei movimenti abbiano perso, ma che non ci sia una proposta alternativa. In realtà lui suggerisce che proprio guardando al passato, proprio guardando alla storia di questi movimenti, sia in realtà possibile trovare degli insegnamenti più concreti che semplicemente constatare che questi movimenti abbiano fallito e che quindi quel modo di creare resistenza non sia un modo che possa portare al successo. La prima constatazione è che prima di tutto le condizioni materiali possono sempre cambiare e possono cambiare in maniera inaspettata. Quindi il primo insegnamento è probabilmente di essere sempre pronti a cogliere l'occasione quando le condizioni materiali cambiano. E questo è dimostrato dal fatto che, ancora una volta, come Vincent ha già detto in alcune dei commenti che ha fatto in precedenza, questo non è solo la storia di movimenti che hanno perso, questa è anche la storia di movimenti che hanno vinto. Non erano i movimenti che hanno originato quelle proteste, non erano movimenti con cui probabilmente ci identifichiamo, ma sono dei movimenti che hanno vinto. Quindi i movimenti di destra e Bolsonaro sono dei vincitori e quindi sono dei movimenti che sono riusciti a cogliere quell'occasione. In particolare Vincent sottolinea una citazione che una delle persone che ha intervistato ha fatto. In questa persona si, diciamo, verso la fine del libro ammette che sarebbe stato importante e che quel movimento fosse stato pronto ad avere una risposta più chiara, ad essere più organizzati e fossero stati pronti a cogliere quell'occasione. E invece, perché quel movimento era sfruttato in una certa maniera, non si sono trovati pronti, non erano pronti a prendersi quell'occasione.
So, if we accept.
Vincent dice, ok, so questi movimenti nel 2010 e 20 hanno fallito perché non erano riusciti a cogliere questa occasione. Quindi se partiamo dalle premesse che uno è molto difficile creare un movimento ben organizzato che rappresenti diciamo la working class, la classe dei lavoratori di natura diciamo sinistra radicale, eccetera. E ammettiamo anche che ci sia una incredibile crisi di rappresentanza, nel senso che ci sia ovviamente una distanza enorme tra le persone che ci governano, i poteri che controllano le nostre vite e noi. A che cosa dobbiamo guardare? Dove possiamo trovare le risorse per creare un movimento di resistenza che possa in realtà portare a dei momenti rivoluzionari? Il suo suggerimento, di nuovo, è di guardare ai vincitori di queste storie. E i vincitori sono entità spesso che nascono come gruppi molto piccoli, che hanno un'influenza limitata, ma che a differenza dei grandi movimenti di massa sono ideologicamente coerenti e sono ben organizzati internamente. I due esempi che lui fa è uno, sono gli studenti diciamo neoliberali che sono in Brasile, che sono riusciti a diciamo cogliere al volo la coda del movimento per la riduzione del costo dei biglietti in Brasile, che aveva dato origine a questo enorme movimento di massa che aveva attraversato il Brasile, e l'esperienza in Cile, dove di nuovo un gruppo molto piccolo è riuscito poi ad avere un successo, ha avuto l'opportunità di prendere delle decisioni, eccetera. Indipendentemente da come poi ci relazioniamo a questi esperimenti, sui giudizi che possiamo avere nei confronti di questi esperimenti, è un dato di fatto che offrono una natura diversa di come il movimento possa crescere, da dove si dovrebbe partire e come si potrebbe poi sviluppare questa protesta. Una domanda e poi lascio spazio a se hanno dei commenti a seguire. Una domanda che ho è: certo, il gruppo di minoranza neoliberale in Brasile ha ovviamente più spazio e più opportunità e più possibilità di vincere nel sistema di oggi. Ritorno all'esempio della Spagna e della Grecia, non perché diciamo siano degli esempi incredibili, ma per sottolineare che di nuovo c'è sempre il rischio che il gruppo piccolo che ha poca influenza riesca poi ad avere una maggiore influenza perché si inserisce molto bene nelle condizioni materiali in cui ci troviamo. E quindi poi riuscire a valutare veramente il successo di certe strategie non tenendo conto del fatto che se ho un modello ideologico di un certo tipo, probabilmente ho maggiore possibilità di avere successo.
So, absolutely it's true that
Vincent fa una acuta osservazione, ammette ovviamente che l'esempio degli studenti di destra che diciamo si avvantaggiarono del movimento contro l'aumento del biglietto dell'autobus in Brasile ovviamente hanno trovato terreno fertile nelle condizioni materiali, hanno trovato dei personaggi dell'elite di estrema destra in Brasile che era pronto a offrire soldi e fondi per sostenere la loro lotta, hanno trovato ovviamente una sponda favorevole negli Stati Uniti di Trump e quindi sicuramente non possiamo non notare questo elemento. Ma Vincent fa un'osservazione interessante, e cioè che quando ha parlato con loro, loro hanno indicato l'esplosione del movimento di massa legato alle proteste di massa, diciamo, di sinistra anti-autoritarie, come il momento di nascita del loro movimento. Quindi la domanda è: come mai questo piccolo gruppo non è stato in grado di emergere prima di questa esplosione? Perché l'esplosione era necessaria. Il punto diventa nel momento in cui tu hai l'esplosione, questo gruppo è stato in grado di inserirsi in quel vuoto politico, cosa che il movimento autoritario di sinistra che ha creato l'esplosione non era in grado. Quindi ovviamente, diciamo, non potremo mai con i se e i ma non si può fare la storia, quindi non sapremo mai se sarebbe cambiato qualcosa se quel movimento avesse avuto una struttura diversa. Quello che dobbiamo riconoscere però è che quel piccolo gruppo di studenti di destra è stato in grado di approfittare di quel momento di trasformazione, e quel momento di trasformazione è stato necessario per loro per ottenere e per avere spazio in questo vuoto politico.
Ci tenevo semplicemente a ringraziare te ovviamente per il lavoro ingrato, e Vincent, dicendogli in tre parole soltanto che quando Mohamed Bouazizi si è dato fuoco in Tunisia avevo 20 anni e sono diventato un compagno, un attivista dentro il ciclo di esperienze che lui ha raccolto nel libro. Sono partito per la Tunisia poco dopo, insomma non vi faccio elenco la mia vita che non è oggetto di questa intervista, ma devo dire, lo scrivo anche insomma nelle cose, abbiamo condiviso una preparazione di questa intervista che è mancata fino adesso una capacità di dare una lettura organica a quello che abbiamo anche vissuto in prima persona, di farne un bilancio, e credo che questo sia un merito molto grande del lavoro di Vincent, al netto del fatto che poi potremmo discutere all'infinito probabilmente se le categorie sono le stesse con cui guardiamo il mondo, i problemi sono gli stessi, ma mi pare che anche questa intervista lasci un sacco di domande aperte e forse iniziare a farsene già un pezzo significativo del lavoro che dobbiamo fare insieme. Grazie veramente.
Yeah, thank you so much to everybody. The station is in Rome, is that right?
Più timore se il mio occhiale porta i guanti, su quattro ruote a piedi, in moto alla centrale, la loro armata è forte ed è impossibile fuggire. Soldati dell'impero combattono i ribelli che passano con rosse 120 su Garelli. La strada ormai è invasa dalle forze del male, il bene è minacciato da un verbale, supereroi contro la municipale.
Ed eccoci tornati sempre su Tabula Rasa con il secondo libro di questa serata, che è Il braccio armato del potere. Abbiamo qui con noi l'autore, Michele Di Giorgio. Buonasera.
Ciao a tutte e tutti.
E, insomma, questo libro, quando l'ho visto, l'ho guardato ovviamente con una certa diffidenza, proprio per l'argomento che tratta, che è quello della, insomma, della polizia e anche diciamo di tutte le altre forze dell'ordine, anche se in questo caso, in questo libro, non sono i soggetti principali. Ma già, diciamo, dalle premesse mi è sembrato qualcosa che invece meritava un'attenzione in più. Questo perché già nelle premesse si dice una cosa, secondo me, molto importante e che poi rende anche questo libro un libro prezioso. E si dice appunto che quello che noi conosciamo della polizia è la narrazione che ci arriva da quella che a tutti gli effetti è una propaganda che ci mostra questa polizia come diciamo gli angeli del focolare vicini ai cittadini e alle cittadine, quando poi sappiamo che non è esattamente così.
Sì, in realtà il libro arriva dopo un periodo di studio lunghissimo ed è stato anche il modo di, diciamo, di cercare di rimettere insieme studi e letture fatte nel corso di comunque di una quindicina d'anni. Sì, l'esigenza è anche quella di, come hai detto, anche di ribaltare una serie di narrazioni ufficiali che hanno dipinto sempre le forze di polizia comunque in maniera abbastanza rosea e spesso anche i racconti giornalistici o quello che passa normalmente sulla stampa o in televisione coincide spesso con le narrazioni interne alle istituzioni, alle forze di polizia. Quindi come ho scritto anche nell'introduzione, ho ripreso le premesse di vari studiosi, non molto spesso quello che è stato elaborato, diciamo, dalla ricerca accademica e all'interno delle università poi riesce a passare e ad essere divulgato tra le persone, comunque nella società. Quindi si rimane sempre con delle visioni piuttosto orientate alle stesse istituzioni e non abbiamo mai a livello, non dico di massa, perché immagino che comunque siano comunque letture dedicate a un pubblico ristretto, però non c'è stato negli anni mai il tentativo reale da parte dell'università, da parte della ricerca, di provare a spargere, a disseminare un po' quello che è tutto il lavoro di ricerca che facciamo poi all'interno dell'università e approfondimenti, non parlo soltanto di storia, parlo anche di sociologia, di criminologia, cioè tutti gli studiosi, anche gli storici del diritto, tutti gli studiosi che a vario titolo si sono occupati poi di polizie nel corso degli ultimi 20 o 30 anni.
Anche perché poi alla fine, appunto, delle premesse ci dice anche che la storia della polizia in realtà, e cito, è stata impiegata soprattutto per mantenere un certo ordine sociale, ossia per contribuire a plasmare un sistema gerarchico e stratificato, dove le posizioni non sono ben definite e non possono essere cambiate facilmente. Nello svolgere questa funzione agisce non come un'istituzione indipendente, ma quale cinghia di trasmissione tra le istanze provenienti dal mondo della politica e da settori della società che chiedono interventi di un certo tipo e considerano determinate questioni come un problema. E secondo me anche poi in questa frase c'è diciamo anche un po' il nucleo di questo libro, che non è un libro che semplicemente tratta di polizia, ma tratta soprattutto delle connessioni che esistono con la politica e con il modo in cui in realtà la politica ha utilizzato la polizia, rendendola poi anche quello di marcio e che conosciamo oggi.
Sì, faccio solo una piccola precisazione sul pezzo che hai letto, perché è l'estratto,
sì,
tra
scusa.
L'altro, no, figurati, è l'estratto di un volume, tra l'altro di scritto da tre bravissimi colleghi, un sociologo e due criminologi, che sono Enrico Gargiulo, Simone Tuzza e Giulia Fabini, e loro hanno lavorato proprio molto su... Tra l'altro è un volume recente che cerca un po' di ricostruire gli studi e il modo in cui sono state studiate le polizie e soprattutto le categorie per guardare alle vicende delle istituzioni poliziesche. E ho ripreso interamente quel pezzo perché mi sembrava proprio un punto cruciale che si andava a collegare bene con le storie. È un punto che va bene per guardare sia al presente che al passato, e andava bene, secondo me, benissimo nella parte introduttiva del libro.
Anche perché, forse un po' sbagliando, non ho specificato che si parla di polizia e se ne parla contemporanea, iniziamo dall'unità d'Italia fino a arrivare praticamente ai giorni nostri. E insomma, nel libro appunto ci dai un quadro anche di quelli che sono i problemi che esistono all'interno della polizia, innanzitutto, comunque in generale non della polizia, ma di quello che è l'organizzazione delle forze dell'ordine in questo paese. Innanzitutto c'è un'elefantiasi, quindi abbiamo tantissimi corpi, ci sono i carabinieri, c'è la polizia di Stato, c'è la guardia di finanza, c'è la polizia penitenziaria, abbiamo poi delle polizie municipali e provinciali, e ne abbiamo anche altre, e abbiamo anche poi tutto quello che è il sistema di vigilantes e altro, e che rispondono tutte a un prefetto che risponde al Ministero dell'Interno, e questo causa ovviamente dei problemi che riguardano anche il coordinamento e precisamente che cosa fa ogni forza dell'ordine. E poi, secondo me, arriviamo a un altro punto molto, molto importante, che è, diciamo, che tu chiami continuità e persistenze, e cioè che comunque esistono all'interno della polizia, ma come all'interno di tutte le forze dell'ordine, esiste proprio un passaggio culturale di un modo appunto di... a quel punto proprio di stare al mondo, e che metti il punto nel passaggio tra il post, diciamo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e tutto quello che poi è successo anche all'interno della polizia con chi proveniva da quella che è stata la resistenza.
Sì, allora, cioè, hai messo insieme una serie di questioni, quindi provo ad andare un po' su tutto. Il punto centrale che hai citato all'inizio, che è quello della molteplicità e soprattutto delle hai detto elefantia, sì, in effetti in parte condivido, perché alle polizie in Italia sono assegnati veramente tanti compiti ed è questa una delle principali anomalie. Ci tenevo a provare a spiegare, anche se lo faccio in breve senza entrare in tecnicismi, a far capire alle persone in realtà, quando parliamo di polizia, di quanti corpi e di quante persone poi stiamo realmente parlando e di quante mansioni diverse si trovano a svolgere. E soprattutto c'è una, diciamo, non emerge il dato economico, quanto costano. Cioè, perché c'è anche una questione di spesa e di impiego di risorse. è una questione di lunghissimo periodo che si è stratificata negli anni dalla, diciamo, parte con l'Unità d'Italia. Questa varietà noi ce l'abbiamo praticamente, è tradizionale, appartiene al modello poliziesco italiano, è simile per certi versi a quello francese da questo punto di vista. E recentemente un tentativo secondo me maldestro, fatto male, e che forse è un rimedio peggiore del male, di ridurre il numero delle polizie, è stata l'abolizione del Corpo Forestale dello Stato e l'accorpamento con l'Arma dei Carabinieri. Quella è stata proprio un provvedimento sciagurato che ha privato l'Italia sostanzialmente di una polizia ambientale. In un periodo in cui sappiamo quanto è importante il tema, l'Italia è stata sostanzialmente tra le veniva denominato il paese delle cinque polizie, ora sono rimaste quattro se guardiamo quelle generaliste, tra le tante hanno eliminato, diciamo, quella che forse dava meno fastidio e che aveva comunque un suo ruolo e una sua importanza, soprattutto sulla vigilanza degli incendi boschivi e su, comunque, su questioni che ora in una fase come quella attuale sono centrali.
Infatti forse su questo viene, diciamo, in mente una domanda anche un po' così, verrebbe da dire semplice, insomma, speriamo di non farti una domanda troppo semplice. No. Però diciamo, quindi c'è stato un tentativo, visto che c'è stato in qualche modo una forse anche delle accuse magari a qualche livello che l'Italia come paese, diciamo così, ha ricevuto per avere forse una sproporzione magari di appunto di corpi di polizia, e quindi capiamo che la risposta diciamo a questo tipo di, insomma, istanze, mettiamole così, è stata quella di eliminare, anche se poi non è stato eliminato, in realtà è stato più che altro, diciamo, come si può dire, ridistribuito, non saprei come altro dire, e diciamo un corpo che di fatto insomma si occupa, come dire, scusate la povertà di termini, però meno delle persone e più dell'ambiente, cioè c'è meno controllo sulle persone vere e proprie, cioè sulla grande totalità della società. Può essere un pensiero corretto?
Sì. Beh, ci sono vari fattori in gioco. In realtà sono andato a colpire il corpo con una tradizione. Era un corpo di lunghissima tradizione comunque, però non potente come per esempio l'Arma dei Carabinieri, che cioè, immaginatevi una proposta di ridimensionamento dell'arma, solo ruolo di polizia militare e la creazione di un unico corpo civile di polizia. Queste sono cose di fantascienza, visto il peso comunque politico che hanno i carabinieri, proprio in generale il potere militare all'interno della Repubblica. Quindi sono andati a toccare il corpo più piccino, sempre per la smania. Io questo penso che c'entri molto la smania di Renzi di fare il riformatore, partendo dalle cose che probabilmente non andavano proprio toccate, e quindi c'è questa idea di ridurre il numero delle polizie, e invece di la cosa più normale sarebbe stata probabilmente accorparlo a un altro corpo civile come la Polizia di Stato, fare una funzione separata di Polizia dell'Ambiente all'interno della Polizia di Stato. Invece no, loro hanno scelto di militarizzare il personale. Questa è una cosa che io trovo estremamente grave,
indicativa,
esatto, indicativa di molte cose, però in generale molte di queste persone comunque sono state messe in condizione di non lavorare o di lavorare male, e tante di quelle che erano le competenze poi del corpo si sono perse. Questo tanto per far capire che quando andiamo a parlare del problema polizie si parla veramente di una serie di questioni enorme e veramente che riguardano tanti corpi. Non parleremo stasera, ma come non parleremo di altro, delle polizie municipali o delle vigilanze private, che comunque sono un altro fronte in continua crescita, un business enorme comunque. E cerco di ritornare soltanto a un punto che aveva citato prima nella domanda. E sì, diciamo che la continuità è una delle questioni, uno dei problemi con cui guardare alle polizie. Io certo, quando uno utilizza la parola continuità, la cosa più evidente, quello che subito ci viene in mente è il passaggio tra fascismo e diciamo e Repubblica, e quindi tutto quello che la Repubblica Italiana si è portata dietro dal passato fascista anche nelle polizie. Però in realtà, quando si guarda un'istituzione poliziesca, la continuità è un concetto forse più diffuso, più diciamo che può essere applicato a vari livelli, perché ad esempio c'è una continuità, comunque esiste tra varie epoche, non necessariamente soltanto tra fascismo e Repubblica, e un poliziotto magari è entrato in servizio nei primi anni della Repubblica, porta con sé delle mentalità fino a tempi recentissimi che però appartenevano comunque al passato in cui è entrato in servizio, quindi c'è una continuità anche nelle mentalità e nelle pratiche, è un qualcosa che appartiene proprio al modo di lavorare e di essere di chi sta all'interno dei corpi.
E che quindi viene anche tramandato, possiamo utilizzare questa parola, magari anche prima parlavamo di training fuori dai microfoni, diciamo.
Sì, si tratta di una.
Non si cambia mai sostanzialmente da quella parte.
Si tratta di una sorta di eredità, cioè i modi per disinnescarla, per carità, esistono, cioè nel senso, comunque, tra l'altro, anche io ho fatto delle analisi di lunghissimo periodo. Cercando di specificare sempre che cambiano sempre i contesti cambiano molto da un decennio all'altro, quindi non bisogna sempre ragionare come se la polizia fosse immersa in un paese che non cambia mai. L'Italia cambia continuamente, per riflesso in parte cambiano anche le istituzioni, però certo, sotto sotto nella mentalità collettiva di chi sta nel corpo certe cose restano. È una delle cose che comunque viene studiata. Poi c'è anche la questione delle culture. Esistono culture istituzionali, pratiche e culture che appartengono, diciamo, al personale, quindi gli inglesi le chiamano cop culture, cioè sono forme culturali che riguardano proprio la pratica del mestiere e che appartengono proprio al personale, quindi non è una cosa su cui interviene l'istituzione, cioè è una cosa che viene, diciamo, tramandata. E poi l'ultimo livello, per esempio, delle culture può essere quella che viene chiamata canteen culture, cioè sarebbe quella cultura della mensa, cioè questa forma subculturale che si sviluppa.
Canteen, cioè in che senso della mensa?
Canteen, okay. Cioè della cultura di mensa, la canteen in inglese è mensa, sì. E cioè nel senso che quella che si sviluppa nei momenti, diciamo, di non di servizio, è una forma di aggregazione in qualche modo ludica.
Per esempio, tutti i servizi, ad esempio, che esistono, che ne so, tipo le spiagge che sono riservate a parenti o appartenenti a una qualche forza dell'ordine,
sì.
Cioè questo proprio penetrare nelle più piccole attività quotidiane, quasi come una presenza.
Sì, questo in realtà, scusami se ti interrompo. Gli spazi comuni messi a disposizione dall'istituzione servono proprio a far cementare proprio l'unione, a tenere insieme quello che poi chiamiamo spirito di corpo, cioè a cercare di dare una continuità della vita lavorativa anche all'esterno. Questo avveniva più in passato, oggi per fortuna le istituzioni sono un pelino più moderne, diciamo che almeno il tempo libero non è necessariamente così imbrigliato come avveniva per esempio negli anni 60 e 70. Negli anni 60 e 70 davvero la vita di un poliziotto era completamente ammantata da un disegno istituzionale, da un calendario anche diciamo ispirato a varie cose, che comunque tendeva a scandire la vita di queste persone dentro e fuori il corpo. adesso i poliziotti, diciamo, di oggi sono molto diversi da quelli degli anni 60 e 70, sono intervenute comunque dei cambiamenti significativi, quindi a questo punto di vista la forza dell'istituzione è minore, però quella cultura di cui parlavo io è proprio quella che si sviluppa nei momenti di non lavoro, però comunque negli ambienti di lavoro, e che appunto durante i passi, o che ne so, durante il servizio, mentre sei di pattuglia, sono cose difficilissime da intercettare per chi fa storia, perché naturalmente non lasciano traccia, nelle interviste non troviamo niente, però sono comunque delle forme subculturali che altrove qualcuno cerca di studiare e di intercettare.
E chissà se forse anche una dei tanti frammenti terrificanti del DDL 1660, quello per esempio in cui si dice che adesso le guardie possono andare in giro, sì, anche con un'altra arma in più fuori dal servizio. Chissà se questo vuole riprendere un po' questo effetto totalizzante della loro vita. Ma vabbè, questa è una domanda un po' così, però forse no. Chissà se è così.
Guarda, allora il DDL ha tanti di quelle cose che veramente potremmo starne a parlare fino a domani mattina.
No, la radio lo fa spesso.
Probabilmente la questione delle armi è forse quella che meno interessava direttamente i poliziotti. Io sinceramente vedo la faccenda delle armi, la vedo come un favore ai produttori e a chi ha interesse alla vendita di armi e tutto, perché tutto sommato quello che interessa molto ai poliziotti, per esempio, sono i 10.000 euro stanziati per difenderli in ogni fase di giudizio. O meglio, non interessa a tutti i poliziotti, interessa, quella è proprio una bandierina che possiamo attribuire alle visioni dei sindacati di polizia, quelli più estremi, quelli più a destra. Loro sicuramente vedono di buon occhio una difesa a oltranza e senza limiti. Badate bene, perché comunque è già previsto che l'istituzione intervenga in difesa magari di un con degli anticipi per le spese legali. Però quando decide che è il caso, quindi quando magari la cosa, cioè quando non è palese l'abuso, per dire. Ora invece con questa norma, almeno per come è scritta, poi queste sono anche cose che bisogna vedere come andranno ad evolvere, può essere anche che non se ne faccia nulla di questo.
Le previsioni sono disastrose, poi vabbè.
Le previsioni sì, sono disastrose, però in effetti quello che io attribuisco più a uno strizzare l'occhio alle polizie e alla parte probabilmente più conservatrice o più di destra delle istituzioni è proprio questo articolo, che sostanzialmente gli dice: noi vi difendiamo in ogni caso.
No, che poi è incredibile che non pensino che sia già così, perché da quello che vediamo, però vabbè, comunque insomma, non per allungarci, però grazie, perché è interessante questo punto sulle armi.
Ma ora che stavi parlando, tra l'altro, mi sono ricordata che proprio mentre avevo tra le mani questo libro, è uscito un rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza, che è un organismo che in realtà non ha nessun potere decisionale o altro, però insomma ha evidenziato come nelle polizie italiane ci sia un grande problema di profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine, e come effettivamente questo problema non venga riconosciuto. E infatti le reazioni che ci sono state da Meloni, Piantedosi, ma dallo stesso Mattarella, sono state quelle di dire no, assolutamente no, è ingiusto, sono dei lavoratori che si sprecano per i cittadini e le cittadine. Questo mi veniva in mente proprio un po' perché parlavamo appunto di questa mentalità che comunque permane, sopravvive e si tramanda, e su questo anche nel libro viene citato, insomma vengono citate più volte delle polizie che appunto avevano anche questo compito qui, pensiamo alle colonie ad esempio, e come tra l'altro sia interessante il fatto che chi aveva prestato insomma servizio nelle colonie poi sia stato reintegrato nel proprio ruolo dopo la caduta del fascismo, mentre magari chi arrivava dalla resistenza invece sia stato completamente espunto ed eliminato. E boh, niente, mi era venuto venuta in mente questa cosa qui.
No, no, beh, assolutamente. E anche sì. C'è la verità proprio dei fatti in qualche modo, sì, no? Che la polizia sia razzista. Insomma, no,
sulla questione del razzismo, che poi è una cosa che scriviamo proprio nella costellazione degli abusi, no? Cioè, nel senso, fra le tante forme di abuso, di violenza, di tortura, esiste anche il razzismo. Ed è l'ultimo arrivato tra quelli rilevati, diciamo, perché in effetti, come scrivo nella parte dell'ultimo capitolo, se ci fate caso, questa della profilazione razziale è l'ultima cosa che viene denunciata, ma poi abbiamo un passato comunque di abusi, di violenze, di ricorso alle armi da fuoco in contesti comunque
in cui l'armi da fuoco non c'è dovrebbe stare,
esatto,
cioè,
esatto,
di piazza,
esatto,
esatto, esatto.
Diciamola così. Riprendo quello che ha detto lei prima, perché in realtà ci sono delle precisazioni da fare, perché è vero che ci sono delle continuità e che esistono dei fili lunghissimi all'interno della storia delle istituzioni, però esistono anche delle cesure. Per dire, gli uomini della PAI, della Polizia dell'Africa Italiana, è vero, sono entrati senza essere purati all'interno della polizia nel dopoguerra. Al contrario, poi, soprattutto durante la gestione Scelba, molti partigiani furono proprio cacciati dalla polizia, ne rimase una piccola pattuglia. Questa è una storia che non è stata approfondita spesso, ma un po' di partigiani restarono all'interno delle polizie, e alcuni li ho incontrati poi studiando anche il movimento democratico che nacque nella polizia. Quindi però dobbiamo anche pensare che quelle persone che venivano dalla PAI poi a un certo punto sono sparite all'interno del corpo, c'è stato un ricambio generazionale, e l'Italia come paese ha conosciuto comunque dei fenomeni migratori massicci soltanto in tempi, tutto sommato, almeno per uno storico, che riguardano l'altro ieri, insomma, parliamo degli anni 90, per vedere delle migrazioni di peso massiccio. Quindi la questione della profilazione razziale è una questione per certi versi che può essere vista come relativamente recente, nel senso, è l'ultimo dei difetti, tra virgolette, che le nostre polizie hanno evidenziato, e è piuttosto evidente. Era una cosa che era già stata denunciata più volte nel corso degli anni, quindi su questo io non sono rimasto assolutamente sorpreso. È un problema di cui sono coscienti anche le stesse istituzioni, perché almeno per quanto ne so, perché uno studio serio sulla formazione attuale e sui materiali di formazione che utilizzano è un po' difficile da fare. Cioè, l'abbiamo fatto per il passato e almeno.
Ma perché non è accessibile? Scusa l'interruzione.
E alcuni materiali non sono accessibilissimi. Però in teoria non dovremmo avere troppa difficoltà. Cioè, se uno volesse poi negli anni studiare queste cose, penso che si possano studiare. Il problema è che probabilmente non possiamo accusare le scuole di polizia attuali di formare gli agenti ad avere una tendenza alla profilazione razziale. Il problema possiamo accusarle di non aver fatto abbastanza per eliminare quelli che sono poi pregiudizi radicati, se ci pensate bene, nella maggior parte della popolazione italiana, perché questo è il punto.
Penso che forse i punti sono anche magari due, nel senso anche proprio il ruolo che ha la polizia, no? Figuriamoci se può lavorare sulla, come dire, sull'inclusività, è proprio forse il suo ruolo completamente opposto. Verrebbe da dire così distinto. Ecco.
Ci sono società che sono etnicamente non omogenee come l'Italia, diciamo, dove gli stranieri sono presenti da più tempo, società miste, dove su questo punto si lavora molto da tanto tempo. I risultati dipendono molto dai contesti, dal periodo e da quello che poi è la realtà del paese, e anche e soprattutto le condizioni economiche. Nei momenti migliori le cose vanno bene per tutti, nei momenti in cui le cose peggiorano iniziano a vedersi delle crepe anche lì. Comunque è un problema che andrà studiato anche questo, anche per il passato, perché non sappiamo per esempio che tipo di trattamento hanno subito, per dire, gli albanesi dalla polizia italiana nella loro prima ondata migratoria. Quindi su queste cose, tra l'altro, sono cose che sono in corso di studi, tra l'altro sono dei progetti di ricerca, e uno di cui faccio anche parte, tra l'altro è un progetto di ricerca abbastanza grosso tra Bari, Bologna e Milano e Firenze, insomma si cerca di guardare anche a questi tipi di aspetti, quindi molte cose sono ancora da chiarire e si possono studiare, cioè questo non è capire come avvengono certe cose e quali meccanismi spingono poi i poliziotti a ragionare in questa maniera, cioè, non è fuori dalla portata della ricerca, comunque.
E ha una sua utilità in qualche modo.
Esatto, esatto.
E non perché ha una sua utilità, nel senso, non perché non vediamo l'ora magari di entrare in quel contesto, ma esattamente per il motivo opposto, forse.
E sì. Volevo un attimo ricollegarmi un po' a un discorso che abbiamo iniziato prima, parlando della Forestale, dicendo che appunto questo corpo poi è stato assunto da altri e soprattutto ha subito una militarizzazione, che è il secondo capitolo di questo libro, quella che è la questione militare invece all'interno delle forze armate e della polizia, e quanto poi questo cambi un po', sposti l'asticella di parecchio quando noi appunto affrontiamo questo argomento.
Sì, ho dedicato un intero capitolo alla questione militare perché mi sembra proprio centrale per guardare poi la storia e le trasformazioni dei corpi in Italia. In generale il potere militare ha un'influenza enorme anche sulla gestione delle faccende poliziesche e dovete pensare che l'Italia fino alla metà degli anni 70 era l'unico paese, insieme in compagnia di due dittature in Europa, ad avere l'intero comparto polizie militarizzato, quindi dagli agenti di custodia passando per la pubblica sicurezza, che era un corpo militare, aveva gli ufficiali e tutto, rimanevano fuori dalla militarizzazione 2000 funzionari, che sono quelli, diciamo, dal questore al commissario, vice commissario, che erano, diciamo, il personale civile che comandava questo grosso corpo militare, che era il corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Quindi noi avevamo un comparto interamente militarizzato. Questa cosa in parte è stata disinnescata con la riforma del 1981, quando finalmente l'Italia ha avuto un corpo di polizia civile, che era la vecchia pubblica sicurezza, è diventata la polizia di Stato. Formalmente, almeno sulla carta, era un corpo aperto anche alle donne in maniera paritaria su tutti i ruoli, che poi questa cosa nel corso degli anni non abbia portato a una reale poi parità di opportunità all'interno del corpo, questo è un altro discorso, e anche la femminilizzazione del corpo è molto indietro, perché
tanto su questo purtroppo non possiamo, anche perché non è che consiste, certo, poi in realtà non consisterebbe poi in realtà in un vero avanzamento per la società, perché poi
in realtà
sono sempre persone,
ci sono degli studi
che fanno una certa cosa,
soprattutto statunitensi, che per esempio hanno rilevato una minore propensione all'abuso di corpi che sono altamente femminilizzati, quindi non è,
no, quello è chiaro,
cioè,
quello è
appunto no c'è una mentalità, ci sono mentalità interne che secondo me potrebbero essere disinnescate con un accesso più diciamo massiccio di personale femminile, soprattutto di personale che viene dal mondo civile, perché è sempre questo il problema. Faccio un salto avanti nel tempo, a partire dagli anni 2000 la polizia di Stato si sta come militarizzando sotto altre vesti, nel senso che consentendo un accesso privilegiato a tutti quelli che sono gli ex volontari dell'esercito, si è aumentata comunque enormemente la presenza all'interno dell'istituzione di persone che hanno passato prima un periodo abbastanza lungo all'interno, io dico abbastanza lungo, magari sono stati solo 3 anni, però sono 3 anni che formano le persone e sono state all'interno delle forze armate e poi passano nelle polizie. Quindi c'è questa rimilitarizzazione, quindi il rischio, quando penso all'ingresso di donne civili all'interno di questi corpi, se l'aliquota non è consistente, se certi meccanismi non vengono disinnescati, poi la tendenza probabilmente sarebbe quella di mascolinizzare anche queste,
beh, sicuramente
questa percentuale di,
ce lo aspettiamo,
di
insomma,
donne che entrano nell'istituzione. Però è quella riforma come idea era qualcosa di comunque di veramente grande, ed era una riforma di sistema che voleva rimettere in discussione l'intero apparato poliziesco del paese, portare ad un sistema interamente civile. Insomma, c'erano tutta una serie di linee che poi non sono state minimamente tenute presente. L'arma dei carabinieri ha reagito con veemenza a questo tentativo di civilizzare il comparto forze di polizia e se ci fate caso poi man mano negli anni hanno ripreso forza e sono diventate sostanzialmente comunque la una delle polizie comunque con più appeal, quella che riesce a imporsi con maggior forza forse all'interno del dibattito pubblico. Pensate anche che i carabinieri hanno ottenuto, ed vergogna delle vergogne, da un governo di centrosinistra di diventare forza armata autonoma, quindi non più parte dell'esercito, ma noi in Italia ora abbiamo esercito, marina, aeronautica e carabinieri. Cioè, e poi, quindi con, immaginate tutte le possibili duplicazioni e l'aumento di indipendenza e forza che questo dà all'istituzione militare.
E anche pervasività culturale, scusate, certo, però mi viene in mente una cosa, sì, sì, che abbiamo visto recentemente, non so se l'avete vista anche voi, alcune immagini di bambine e bambini palesemente delle elementari, i primi anni delle elementari, che vestivano le dotazioni dei carabinieri versione celere. Durante una specie di gita, questa cosa fa ghiaccio al sangue. Questo che vuol dire però che stanno, la pervasività del corpo carabiniere è proprio altissima.
Sì, in generale delle istituzioni militari, perché se ci pensate la Guardia di Finanza non avrebbe senso di esistere militarizzata, cioè non ha senso proprio come corpo militare. Invece
ha un reparto.
Ma a parte, sì, a parte la parte dedicata all'ordine pubblico e tutto, però in realtà a pensarci fa quasi ridere, cioè pensare che ci sono quelli che dovrebbero fare controlli tributari che sono in uniforme e sono militari. Cioè, questa è una cosa che proprio è completamente
sfugge ogni logica.
Sì,
in qualche modo.
Sfugge ogni, in realtà ce l'ha la logica. Però
se pensiamo,
sì,
anche al general Figliuolo durante sì, il Covid, che comunque fosse un generale a dare, insomma, notizia.
Questo è un esempio che faccio. Ne ho parlato anche nelle presentazioni che ho fatto in passato, quando voglio fare un esempio di potere militare. Il potere militare non è Vannacci, perché Vannacci ha messo a disagio le istituzioni, si è fatto quasi cacciare.
No,
quindi
no, è stato proprio, mi sa che
esatto, è stato sospeso per il momento. E la pervasività di questo e la forza di queste istituzioni noi la vediamo quando, questo anche per debolezza della politica, perché in una questione cardine come quella dei vaccini o del piano vaccinale potevano trovare benissimo una figura politica da metterci, c'era sicuramente, e invece no, si sono, diciamo, hanno abbandonato le responsabilità e ci hanno messo un militare, con una cosa che comunque ha moltissimi effetti. Cioè, certo, in primis ti tiene al riparo dalle critiche, mettendo un'istituzione armata al centro della gestione del piano vaccinale. Dice, ci ho messo un militare, quindi è il massimo della competenza che io posso esprimere. Io non sono d'accordo, però loro la pensano così. E poi la cosa grave è quella poi che tu fai vedere a un paese, a dei cittadini, che hai bisogno delle forze armate per gestire la vita civile. Questo è un nodo, secondo me, che
o i terremoti, qualsiasi cosa, l'acqua,
qualsiasi
una cosa
tipo
drammatica,
di,
no?
Esatto. In realtà, per esempio, il soccorso pubblico è sempre stata un'attività che fanno anche le polizie. cioè hanno dei reparti fatti apposta, ma questo veramente dagli anni 50. Non si capisce però perché accanto a quelli che sono comunque titolati per intervenire nel pubblico, quindi anche poliziotti e carabinieri che già lavorano nella società, perché tu a quel punto devi fare continuamente ricorso ai militari. E poi lì io ho fatto un grosso elenco di tutta una serie di missioni civili, cioè che sono praticamente l'utilizzo di militari nelle strade per obiettivi che sono o di polizia o comunque di semplice logistica. Cioè, ma veramente l'emergenza rifiuti in campagna non poteva essere gestita diversamente che se non con
l'emergenza, l'emergenza terrorismo, quando per un periodo comunque si vedevano militari armati alle fermate della metro, che comunque anche lì secondo me a livello proprio di immaginario, di abitudine anche ad alcune figure armate, cioè cioè è qualcosa di
riferisci a Strade Sicure, sì, è stata l'operazione quella di grande successo,
comunque estremamente inquietante secondo me, che un po' ti racconta anche come si cerchi di essere pervasivi anche in un certo modo di vedere le cose e far
che poi tra l'altro se vogliamo essere onesti questa cosa è mal vista anche dalle forze armate, cioè okay. I militari non chiedono, molti ufficiali non chiedono di operare per strada come poliziotti, loro hanno la loro professione, per quanto a noi non stia bene o non ci piace tutto, però hanno la loro professionalità che si esplica in altri settori e spesso non viene da loro la richiesta di operare nella vita civile, e questo è il paradosso, cioè è la politica che utilizza l'immagine proprio della risposta di pancia per dire alla gente guardate adesso potete stare sicuri, ci sono i due fantaccini messi lì davanti alla stazione per difendervi, e tra l'altro sono persone che non hanno dotazioni fatte per un intervento urbano,
chiaramente no.
I mitra che vedevamo le stazioni da non vedo mica tanto vabbè.
E non possono operare poi se li vedete sono sempre accompagnati soprattutto nelle stazioni o da poliziotti o da carabinieri, cioè fanno parte di gruppi misti oppure fanno presidio fisso, quindi sono anomalie e sono anche il segno di come la politica, e quando dico la politica parlo di centrosinistra e centrodestra, negli anni abbia trattato le questioni della sicurezza come soltanto come una risposta da dare a una parte del paese, senza immaginarsi una gestione diciamo bilanciata e globale del problema, perché badate bene, non sono sciocchezze, cioè la sicurezza è una cosa che riguarda tutti e soprattutto riguarda i più poveri come problema, perché chi prende i mezzi pubblici, chi frequenta le stazioni in orari relativamente pericolosi sono persone meno abbienti, sono lavoratori e quindi sono quelli più esposti a quelli che potremmo chiamare problemi di sicurezza. Quindi non è un problema che noi, cioè, in teoria non deve essere lasciato alla destra, non dovrebbe essere lasciato alla destra, però come ha fatto il centrosinistra negli ultimi 20 anni è sostanzialmente operare come avrebbe operato la destra, cioè sì, loro hanno si sono comportati esattamente allo stesso, in maniera speculare su molte politiche pubbliche, quindi c'è proprio un'ignoranza a guardare le questioni, ma è la stessa ignoranza nell'approcciarsi ai corpi e nel saper dialogare con le istituzioni. Noi, cioè, non per fare il paragone, però negli anni 70 abbiamo avuto una classe politica, anche per esempio se uno vuole pescare nei tra i democristiani, abbiamo avuto dei politici che conoscevano le forze di polizia, nel senso che sapevano come erano strutturate e sapevano cosa andare a toccare e cosa no. Il problema oggi è questo, cioè che noi abbiamo delle istituzioni che quasi si autogovernano con una politica che non sa dove mettere mano, e quando mette mano fa danni, e fa danni enormi.
Il che è tutto dire, insomma.
Sì, infatti, cioè.
Allora, noi adesso piano piano ci dobbiamo purtroppo avviare in chiusura, quindi farò un po' una volata tra gli ultimi due punti che mi interessava toccare. E uno è, secondo me, appunto, sono anche tra l'altro connessi, perché in quella che poi è la storia della polizia, come poi in ogni ambito probabilmente della società e della nostra vita in questo paese, gli anni 70 e quello che è successo in quegli anni, gli ideali che comunque in quegli anni erano diciamo diffusi, hanno toccato anche la polizia e c'è appunto nel tuo libro tutto invece il racconto anche di questa parte. E poi appunto arriviamo poi ai giorni nostri e come punto poi della, diciamo, di questa favola che una certa si è schiantata contro un muro, ovviamente nomini sia il G8 di Genova, ma anche quello che successe prima a Napoli, ma anche diciamo andando un po' indietro nel tempo, nella seconda metà degli anni 90, quello che è accaduto nella gestione del tifo negli stadi, e quindi appunto sì, del tifo negli stadi, cioè quello che è stata la risposta a nascente, insomma, i centri sociali e niente, insomma, era un po' queste due curiosità.
Allora, penso che della storia del movimento potrei parlarne fino a domani mattina, quindi cercherò di essere veloce, perché è una storia che comunque in parte mi ha appassionato, e dovete immaginarvelo come comunque un dovete sempre pensare che le istituzioni sono fatte di uomini, e le istituzioni poliziesche lavorano immerse in una società, e in quel caso lavoravano immerse in una società che aveva delle rivendicazioni molto forti, portava avanti istanze fortissime, si stava modernizzando, si era modernizzata, diciamo, dal punto di vista economico nel corso degli anni 60, e si stava modernizzando dal punto di vista dei diritti nel corso degli anni 70. Quindi pensare che le istituzioni non venissero toccate era semplicemente da matti. Sono state contaminate da quel clima e a vari livelli. Quello che è avvenuto nella polizia, devo dire che l'ho visto come un fenomeno tutto sommato eccezionale, non ho trovato equivalenti in altri casi all'estero, quindi c'è proprio la formazione di un movimento clandestino democratico fatto di poliziotti di vari orientamento politico, cattolici, socialisti, comunisti, comunque che organizzano all'interno di vari luoghi del paese una serie di nuclei clandestini che poi vennero coordinati a livello centrale da questa rivista che si chiama Ordine Pubblico, diretta da un ex partigiano e militante socialista che era Franco Fedeli, era anche un bravissimo fotografo. Per esempio, una delle prime inchieste fotografiche che abbiamo sulle carceri italiane, le foto le ha fatte Franco Fedeli, uscì su Tempo. Quindi,
beh, diciamo, qualcun altro era un po' difficile che c'entrasse, quindi alla fine loro tutto sommato c'erano questa cosa dalla loro parte.
No, ma questo Fedeli come giornalista, indipendente che non c'entrava niente con la polizia, fece questa inchiesta da giornalista insieme a Benelli, se non erro, si chiamava l'altro giornalista, fece questa prima inchiesta sulle carceri italiane, era una cosa fotografica. No, ma no, immaginatevi comunque una società tutto sommato che iniziava a cambiare. E
sì, è un periodo storico che questa radio ha vissuto, sì, e conosce,
esatto,
bene,
esatto.
Quindi esatto. Gli ascoltatori sono
e a livello di polizia, quindi questo movimento ha avuto un ruolo determinante poi per spingere l'istituzione a una riforma. A un certo punto le narrazioni istituzionali ora raccontano la riforma della polizia come qualcosa di interno, di costruito da prefetti o da personale interno al ministero. No, la riforma della polizia è qualcosa di spinto dal basso, dalla base, e da lotte durate comunque quasi un decennio, che hanno portato spesso a processi davanti ai tribunali militari di persone sospese dal lavoro, dallo stipendio, e badate bene, queste persone si rischiava moltissimo a contestare all'interno di un'istituzione militare chiusa come la polizia, cioè si rischiava lo stipendio, e se avevi famiglia era un problema ancora più grave, si rischiava la sospensione, si rischiava il carcere militare, cioè c'erano una serie di ostacoli molto forti. Però queste persone, devo dire che non, davanti a questi problemi spesso non si sono mai fermate, e quello che ne è venuto fuori è poi stata una legge tutto sommato di compromesso, come molte delle leggi che hanno modernizzato il paese, però è stata una prima riforma. Per la prima volta noi abbiamo avuto un corpo civile in cui il personale poteva sindacalizzarsi, purtroppo non poteva aderire ai sindacati tradizionali perché riuscirono all'ultimo a impedire che ci fosse una sindacalizzazione piena delle polizie, perché la maggior parte dei poliziotti del movimento aveva intenzione di iscriversi alla triplice sindacale, quindi a CGIL, CISL, UIL, quindi immaginate comunque il terrore poi nella politica democristiana o comunque della parte più conservatrice del paese nel vedere una polizia sindacalizzata pienamente. Quindi dicevo, è stata una riforma che purtroppo ha avuto un impatto limitato, però è nata da un momento comunque di grande speranza, e secondo me era una storia che andrebbe raccontata, ecco, perché non è stata raccontata spesso.
E vabbè, quindi
c'era la seconda parte,
sì,
del
che
fallimento.
Volevo anche aggiungere l'ultima cosa, perché sì, poi dobbiamo andare in chiusura.
Perfetto.
E appunto dicevo che poi appunto tra la prima metà, la seconda metà degli anni 90 e i 2000, poi arrivando ai giorni nostri, un po' tutto quello che era anche il tentativo di riforma all'interno della polizia, per quanto poi appunto chi parla pensa che la polizia non possa essere riformata, nemmeno i carceri, e quindi vabbè. E quello che insomma volevo sottolineare è che poi l'ultimo capitolo comunque è dedicato alla lunga striscia rossa di sangue e di abusi che in realtà costella la storia della polizia sin da quando insomma è nata, ecco.
Faccio una chiusura proprio su questa questione degli abusi. Sono il riflesso del modo in cui la polizia è stata utilizzata sin dal periodo postunitario, quindi sin dall'Unità d'Italia fino ad oggi, semplicemente come strumento per contenere le opposizioni politiche, la devianza, le minacce o le persone percepite come pericolose per le classi dominanti e per la borghesia nascente dell'Italia Unita. È semplicemente l'effetto, quegli abusi sono l'effetto proprio di un utilizzo distorto e deformante che si è fatto del corpo.
Non è che il corpo stesso che magari ha un ruolo deformante della società, magari? Oppure
io oppure questa non. Allora,
questo è un capitolo molto ampio,
Sì, no, è una parentesi molto ampia, però io sono convinto del fatto che comunque la polizia sia stata uno strumento e non un qualcosa di autonomo capace di influenzare poi le scelte politiche.
Però almeno uno strumento, su questo siamo d'accordo.
In tempi recenti si assiste a qualcosa di diverso e a delle polizie capaci anche di informare la controparte politica che dovrebbe gestirle e controllarle. Questo sì, ma questo è successo soltanto, diciamo, negli ultimi 20 anni. Quello che è successo prima invece è un utilizzo proprio della polizia come fuori dalla sua missione, quella che noi tutti conosciamo, quella di prevenire il crimine, che non è quella, e è stato comunque un corpo contundente da utilizzare contro l'opposizione sociale, le opposizioni politiche. Poi immaginare comunque il contesto della Guerra Fredda, comunque l'Italia con un grosso partito comunista, il più grosso dell'Occidente, all'interno del Mediterraneo. Immaginatevi un paese del genere immerso in un contesto di Guerra Fredda, e quindi ancora di più l'utilizzo in senso politico viene esasperato dalla Guerra Fredda. Comunque, a mio avviso, non è qualcosa di connaturato nel corpo, ma è qualcosa che viene formato dall'utilizzo del corpo in questo senso. Fa molto, gli indirizzi politici fanno molto nella storia e nelle trasformazioni delle istituzioni, non sono cose irrilevanti, cioè un indirizzo politico riesce davvero a incidere, se è di lunga durata, riesce a incidere molto sulle istituzioni, le istituzioni non operano da sole o per insomma, almeno questo per quanto riguarda, io qui tendo sempre a dividere quel mio lavoro da ricercatore sul passato e quello che posso dire sul presente, che però non è diciamo da studioso di storia. Questa è la differenza che va fatta. Per il passato la polizia è stata uno strumento nelle mani della maggioranza relativa e nelle mani dei governi, e la continuità democristiana in periodo repubblicano sta là a dimostrare, democristiana al Ministero dell'Interno, guardate bene, cioè tutti i ministri dell'Interno dal 47 fino all'inizio degli anni 90 sono stati democristiani senza interruzioni.
Ci lasciamo con l'ultima domanda, che è a sorpresa, e ti chiediamo invece di una domanda che facciamo sempre di rito, di consigliarci un libro di qualsiasi tipo.
Un libro di qualsiasi tipo,
qualsiasi cosa stai leggendo, che stai leggendo in questo momento, che pensi sia utile leggere, non so.
Ok, ma deve essere relativo al tema?
No, puoi spaziare.
È un libro a cui sono affezionato, è un grande classico e che consiglio a tutti, anche per rileggere un po' dell'Italia che è stata, è Padre Padrone di Gavino Ledda. È un classicone, mi rendo conto di non essere particolarmente innovativo, ma è un libro a cui tengo e penso possa piacere, insomma.
E con quest'ultima domanda noi per stasera abbiamo finito, ci risentiamo il prossimo giovedì sempre alle 20, sempre sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa, e ringraziamo Michele Di Giorgio per essere stato qui con noi, e ci vediamo giovedì prossimo.
Grazie a tutte e tutti.
Grazie a te. Bene, quindi alle 21.47 direi che la puntata di Tabula Rasa, appunto, come giustamente ci dicevi tu, può essere terminata. Abbiamo sforato un pochettino, non so se Noctibus Panis ci odierà, ci menerà, non lo so. No, in realtà pare di no, pare che non ci odia, molto bene. Bene, allora niente. Insomma, rimanete all'ascolto, perché tra tipo pochissimo comincia appunto Noctibus Panis, e noi intanto vi lasciamo con insomma un altro pezzo musicale molto breve, e come sempre un saluto molto 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 profondo e caloroso a chi è privato o privata della propria libertà.
This is a DJ Underground exclusive.